Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In questi ultimi anni mi è avvenuto non di rado di verificare i miei pensieri con quelli di un uomo ricco di fede, cristianamente sapiente e libero come Don Divo Barsotti. E una volta gli ho detto che mi pareva di poter ritenere Pio X il papa più grande del secolo XX. Non solo del secolo XX, mi ha risposto, di tutti gli ultimi secoli. È difficile, forse nemmeno sensato, stabilire una graduatoria di merito fra i diversi successori di Pietro, ma il suo giudizio, che a prima vista sembrerebbe censurabile come eccessivo e assoluto, vuol solo riscattare energicamente questo Papa da una trascuratezza e da un oblio che non gli rendono giustizia. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Venturini in console, Elena Colson, Luciana Fantini in regia. Io sono Fabio Colagrande. Le note che abbiamo letto appartengono a un libro del Cardinal Biffi, Memorie e digressioni di un italiano cardinale. In queste note un ritratto di Papa Ratti, Pio X. A citare questo libro è stato il Cardinal Bertone, segretario di Stato, lo scorso anno, durante il mese di febbraio, inaugurando un convegno dal titolo La sollecitudine ecclesiale di Pio X alla luce delle nuove fonti archivistiche. Un convegno che è stato organizzato in Vaticano dal Pontificio Comitato Scienze Storiche proprio alla luce dei nuovi fondi accessibili presso l'archivio segreto Vaticano dal 2006 che riguardano proprio il pontificato di Papa Achille Ratti. Un incontro che ha visto avvicendarsi al tavolo dei relatori più prestigiosi studiosi italiani ed europei del pontificato di Papa Pio X. Un incontro che portava i primi risultati dei lavori svolti da questi studiosi sui documenti dell'archivio segreto Vaticano relativi al periodo 1922-1939. Questi fondi, infatti, questi documenti sono accessibili dal settembre del 2006 grazie al volere di Papa Benedetto XVI. Dai documenti ufficiali delle congregazioni vaticane alla corrispondenza diplomatica, agli appunti delle udienze con il Papa stesi da Monsignor Pacelli, segretario di Stato dal 1930, i diari personali di vari cardinali, insomma tantissimi documenti che hanno dato un nuovo profilo di Papa Achille Ratti. Scrive proprio il Cardinal Bertone nella sua prolusione a questo convegno: quando divenne Papa scelse come motto Pax Christi Regno Christi e si mantenne fedele ad esso lungo i 17 anni del suo pontificato, incoraggiando ogni sforzo compiuto dai popoli per guarire le ferite della prima guerra mondiale e per impedire che si tornasse alle lotte fratricide. Eppure terminava il suo pellegrinaggio terreno proprio mentre andava acuendosi la tensione con il regime fascista a causa delle leggi razziali volute da Mussolini e l'Europa si avviava drammaticamente verso un nuovo sanguinoso conflitto mondiale. Dunque, questo pastore è stato definito il Papa della dignità ecclesiale per il coraggio e la fermezza con cui ha saputo guidare la Chiesa in un mondo agitato da numerosi e gravi problemi. Parliamo di questo volume pubblicato proprio recentemente dalla Libreria Editrice Vaticana che contiene gli atti di questo convegno dedicato a Pio XI con Don Cosimo Semeraro, il sacerdote salesiano che è segretario del Pontificio Comitato Scienze Storiche ed è il curatore degli atti di questo convegno. Ben trovato Don Semeraro, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buon pomeriggio a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ecco, con lei torniamo indietro proprio allo scorso anno, il 2009. Perché il Pontificio Comitato Scienze Storiche organizzò questo particolare convegno dedicato alla figura di Pio XI? Vogliamo ricordarlo?
Diciamo, la radice del nostro interessamento è venuto soprattutto dopo l'autorizzazione da parte di Sua Santità Benedetto XVI di mettere a disposizione il materiale archivistico di Pio XI, quindi un enorme patrimonio di carte, di documenti che veniva dato a disposizione degli studiosi. Subito il Comitato di Scienze Storiche si è attivato per invitare alcuni studiosi di chiarissima fama di fare un sopralluogo e vedere dai fondi messi a disposizione cosa poteva emergere di nuovo, di più preciso, di più chiaro rispetto a ciò che già si sapeva su Pio XI.
Ecco, da questi studi che sono stati presentati al convegno, ora possiamo leggere nella pubblicazione degli atti, potremmo dire che emerge un fatto in particolare, cioè è stata rischiarata un po' una parte dell'attività, della biografia di questo pontefice che era stata un po' lasciata in ombra da altri studi.
Oltre a un aggiornamento della storiografia su Achille Ratti, diciamo, alla luce dei nuovi documenti, era preoccupazione del nostro comitato di qualificare meglio gli studi fatti su questo pontefice. Ci siamo accorti che nella storiografia esistente aspetti riguardanti l'amministrazione, la nascita dello Stato del Vaticano, problemi riguardanti i rapporti politici tra la Santa Sede e gli Stati contemporanei, mancava probabilmente, a nostro parere, mancava invece un approfondimento sugli aspetti del servizio petrino del Papa. E quindi abbiamo chiesto agli studiosi invitati al congresso di verificare soprattutto sotto questo aspetto cosa si poteva imparare di più dai documenti messi a disposizione dal punto di vista dell'esercizio pastorale di questo Papa. Ecco quindi il titolo sia del convegno e anche del volume, La sollecitudine ecclesiale.
Vuole, seppur brevemente, ricordarci alcuni degli aspetti particolari che vengono sottolineati da questi studi circa proprio il modo in cui Papa Ratti esercitò il suo ministero petrino?
La grande preoccupazione della fedeltà al mandato ricevuto come quindi prolungamento vicario di Cristo, e la preoccupazione di essere fedele, coerente con ciò che comportava il suo impegno di successore di Pietro. Questa è una caratteristica che appare chiarissimamente in tutte le varie decisioni del pontefice, sia a livello interno della vita della Chiesa, come a livello anche di rapporti all'esterno della Chiesa con le realtà esterne alla Chiesa stessa. Quindi questo è il primo dato che risulta molto chiaro, la sua preoccupazione, la grande attenzione di essere fedele al mandato ricevuto e di essere in tutte le decisioni, e ci furono delle decisioni veramente notevoli, innovative, pensiamo per esempio a tutto il campo dei concordati, che fu un campo tipico, caratteristico del periodo piano, del periodo di Pio XI, e in queste formulazioni, leggendo queste formulazioni dei concordati, secondo le varie situazioni, i vari stati con cui la Chiesa veniva a concordare, si vede sempre come fondo primario la preoccupazione del Papa di non demordere, di non derogare assolutamente a quelli che sono i compiti fondamentali sul piano biblico, sul piano teologico del suo mandato. Seconda cosa è l'apertura pastorale di questo Papa, è un aggiornamento, un adattamento secondo le nuove esigenze dei tempi. Ricordo solo una cosa en passant che a tutti i lettori a vari livelli dirà molto, la sua preoccupazione circa l'azione cattolica. Ecco, già queste due parole, no? Bastano per indicare un tipo nuovo di intervento pastorale proporzionato e adeguato ai nuovi tempi. Ecco, tutta la sollecitudine del Papa circa la presenza del laicato cattolico nella vita della Chiesa.
Per chiudere, nella sua nota proprio in apertura del volume, lei sottolinea come, visto che siamo in ambito di ricerche in biblioteca, in archivio, in ambito storiografico, è interessante notare come proprio nella biografia di Paparatti ci sia una parte in cui lui si dedicò a lungo agli studi sia all'Ambrosiana, poi alla Biblioteca Vaticana, poi la sua vita cambiò radicalmente con l'elezione al Soglio Pontificio. Dunque un Papa che amava i libri, amava la ricerca storica.
È stato sempre riconosciuto già nella storiografia come il Papa studioso, il Papa piuttosto diciamo erudito, il Papa diciamo dedito alle letture specializzate, ai grandi classici. E poi ecco, la Provvidenza ha disposto che fosse ampliata il suo lavoro, le sue mansioni, ma è rimasto sempre profondamente un Papa, diciamo, profondamente erudito, un Papa profondamente attento alla documentazione, e questo è andato certamente a vantaggio della sollecitudine del servizio petrino.
Ed era Don Cosimo Semeraro, il sacerdote salesiano che è segretario del Pontificio Comitato Scienze Storiche. Questo Pontificio Comitato ha organizzato nel febbraio del 2009 un convegno dedicato a Pio XI proprio per fare il punto sui primi risultati degli studi sulle nuove fonti archivistiche che dal settembre del 2006 erano a disposizione degli studiosi proprio relativamente al pontificato di Paparatti. Ora sono stati pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana gli atti di quel convegno curati proprio da Cosimo Semeraro. Ma cerchiamo un po' di approfondire anche il contenuto di questi fondi archivistici, di queste fonti archivistiche, un maggior dettaglio su queste fonti a cui ora è possibile attingere: l'archivio delle Nunziature, quello della Curia, quello della Segreteria di Stato, quello diplomatico della Congregazione per gli Affari Straordinari. Per fare un po' il punto su queste fonti archivistiche sentiamo proprio, ed è in linea con noi, lo ringraziamo molto, colui che è prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Sua Eccellenza Monsignor Sergio Pagano. Eccellenza, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei.
Ecco, le chiedo subito, a proposito degli atti di questo convegno, quali sono secondo lei le prime rilevanti novità che stanno emergendo sulla figura di Paparatti dopo l'apertura nel settembre del 2006 di questa parte del vostro archivio, così attesa anche dagli studiosi?
Ma le novità sono tante. Naturalmente gli atti del convegno si occupano soltanto di alcune, malgrado il libro che si presenterà risulta rilevante perché è basato su gran parte, molti dei saggi contenuti in questi atti si basano su nostra documentazione aperta recentemente, come diceva lei, dal Santo Padre Benedetto XVI. Io penso alla rilevanza, adesso così parlando a braccio, delle nuove fonti riguardo allo stile di governo di Pio XI, soprattutto sia dal punto di vista ecclesiale sia dal punto di vista poi politico, e qui si innesta proprio il discorso del rapporto fra questo grande Papa e il fascismo, soprattutto Mussolini e i suoi gerarchi. Stanno affiorando documenti nuovi da fonti diverse, degli affari ecclesiastici straordinari, dell'Annunziatura d'Italia, della Segreteria di Stato, però gli atti registrano interventi di diversi studiosi riguardo alla pietà stessa religiosa e alla vita religiosa di Pio XI e alla sua sollecitudine per alcuni culti, per esempio per l'Azione Cattolica, che come noto era uno dei punti salienti del suo pontificato e anche un cruccio rispetto alla politica italiana. E poi vi sono saggi nel volume molto interessanti riguardo le encicliche del Papa, il culto eucaristico e gli aspetti del rapporto fra la Santa Sede e l'ebraismo fra le due guerre, e altri aspetti. Come lei vede, ci sono un ventaglio di documenti e di saggi e di riflessioni storiche molto ampio.
Ecco, in generale quella che emerge è una figura storica di Papa Pio XI diversa, più approfondita rispetto a quello che dicevano i documenti accessibili precedentemente?
Ma già in precedenza, per la verità, si sono svolti convegni su Pio XI, mi ricordo quello famoso dell'École Française e altri in tutta Europa. Praticamente la figura del Papa era già abbastanza stagliata come un Papa molto energico, energico, molto autonomo, di pensiero, di governo, e questi documenti nuovi evidentemente apportano nuovi tasselli ai diversi aspetti, inaugurano sì in qualche caso una visione più completa, più approfondita del suo pontificato e servono soprattutto anche a studiare proprio la sua figura di uomo di chiesa, di uomo di pensiero, di pastore. Perciò io penso che questo volume, insieme ad altri che usciranno certamente, è stato celebrato di recente ancora all'École Française, un altro incontro, un altro convegno, una seduta, un seminario su Pio X, insieme ad altre opere, penso che porteranno la conoscenza sempre maggiore di questo Papa che senza dubbio è molto interessante, è uno dei papi fra le due guerre di maggiore interesse e soprattutto poi legato alla figura del suo segretario di Stato a partire dal 30, che fu Cardinale Pacelli, come sappiamo.
A questo proposito, tra i documenti accessibili dall'apertura del 2006 ci sono anche i fogli di udienza appunto vergati dal Cardinal Pacelli come segretario di Stato tra il 30 e il 39. Lei insieme ad altri studiosi si è dedicato proprio allo studio di questi documenti, tra breve dovrebbe uscire un primo volume. Vuole anticiparci qualcosa dei contenuti di questi studi storiografici?
Sì, nella Collettanea Archivi Vaticani, la collana dell'archivio segreto, dovrebbe uscire, si spera, prima dell'estate, altrimenti dopo, il primo volume di questi fogli di udienza annotato criticamente del Cardinal Pacelli, segretario di Stato, relativo all'anno 1930. Sono previsti poi diversi volumi, si seguirà col 31 fino ad arrivare al 39. Sono fogli di udienza tipici, particolari, io non posso entrare adesso nei dettagli perché questo lo scriverò nell'introduzione al volume, però sono resoconti minuziosi, fedelissimi, ordinati, meticolosi e poi anche intelligenti del Cardinal Pacelli nelle sue udienze, sia con il Pontefice Pio X, sia con gli ambasciatori, il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e alcuni cardinali o personalità. Da questi fogli, che qualcuno potrebbe anche ritenere, come io penso, quasi la cifra interpretativa di tutte le mosse di Pio X, perché rendono conto dei dialoghi quotidiani del Papa con il suo segretario di Stato, si viene a conoscere maggiormente la fedeltà anzitutto di Pacelli, scrupolosissima ad eseguire la volontà del Papa, un certo pensiero autonomo del cardinale Pacelli, che poi avrà il suo risvolto continuativo nel pontificato quando diventerà Papa Pio XII, e si vede anche il pensiero di Pio X espresso in udienza con il suo segretario di Stato per le cosiddette cause maiores, che riguardavano tutta la disciplina della Chiesa, il governo della Santa Sede, della Chiesa, della Curia, dove si vede quante cose passavano ogni giorno per le mani del Papa e come il Papa avesse una chiarissima visione fino alla fine di tutti i problemi che affrontava. Sono perciò dei fogli interessantissimi, quasi si potrebbe dire con le virgolette un diario, ma diario non è, un'altra tipologia di documenti, che però riflettono molto bene la vivezza, la quotidianità, l'approfondimento del pontificato di Pio X.
Uno degli aspetti di questi fogli è che sono molto importanti per capire i rapporti tra Santa Sede e regime fascista.
Sì, non solo, ma anche regime franchista in Spagna, rapporti con la Francia, naturalmente i rapporti con la Germania, i problemi politici della nascente politica nazionalsocialista e poi tutti i problemi anche ecclesiali, nomine di vescovi, problemi religiosi, problemi di ordine sociale in alcune nazioni rispetto per esempio ai movimenti cattolici, voglio dire problemi di educazione per le scuole cattoliche e insomma tutti gli aspetti che un Papa si trova a dover affrontare ogni giorno. Pacelli registrava fedelissimamente, addirittura qualche volta stenografava le parole del Papa, quindi abbiamo la viva vox, si direbbe, di Pio X in questi fogli e si capisce molto bene la mente del Papa.
Eccellenza, molto spesso vengono fatte pressioni, inviti all'archivio segreto Vaticano perché dia la possibilità di consultare i documenti relativi al pontificato di Pio XII, ai suoi 19 anni di pontificato. E vogliamo invece dire, per far capire quanto lavoro ci vuole per preparare questo tipo di documentazione e renderla accessibile, quanto avete dovuto lavorare per aprire nel 2006 la consultazione dei documenti relativi al pontificato precedente, i 17 anni di Pio X?
Di Pio X, sì, stiamo lavorando ancora. Alcuni fondi di Pio X non sono ancora perfettamente inventariati, ma quasi, insomma, stiamo finendo. Perciò, se per Pio X ci sono voluti circa 10 anni, è ben evidente che per Pio XII ce ne vorranno altrettanti. Adesso abbiamo cominciato naturalmente da tempo l'ordinamento. Il padre Lombardi alla sala stampa ha annunciato che l'opera di preparazione si prevede terminata fra 6-5 anni ormai, tra 5 anni. Evidentemente questo è il tempo tecnico per preparare tutti i fondi relativi a Pio XII. Io ho detto e ribadisco sempre che terminato questo lavoro, evidentemente il Santo Padre sarà informato ed è solo il Papa che può decidere l'apertura o la non apertura del pontificato, a prescindere dalla preparazione archivistica che stiamo svolgendo noi.
Un ultimo dato interessante: da quando nel settembre 2006 avete aperto alla consultazione la parte di fondi relativa a Pio X, è aumentato moltissimo il vostro lavoro, sono aumentate tantissimo le visite all'archivio, non è vero?
Sì, sono aumentati gli studiosi, sono aumentate le richieste e sono già apparsi diversi volumi che fanno profitto dei fondi aperti da Benedetto XVI. Io adesso non posso ricordare tutti i nomi, ma mi ricordo i libri del padre Sale, i saggi di Philippe Chenot, gli studi di Hubert Wolf, il volume, bel volume di Emma Fattorini su Pio X, Hitler e Mussolini, questo me lo ricordo. Sono apparse monografie tematiche, per esempio riguardo alla guerra d'Etiopia e la Santa Sede, alla Francia e la Santa Sede, alla Repubblica di Franco e a Pio X. Insomma, sono già apparsi diversi saggi e volumi interi dedicati a una rivisitazione proprio di questi aspetti a partire dai nuovi documenti che si sono aperti nel 2006.
Ringraziamo dunque il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Sua Eccellenza Monsignor Sergio Pagano, che ha commentato per noi la pubblicazione di questo volume della Libreria Editrice Vaticana, La sollecitudine ecclesiale di Pio X alla luce delle nuove fonti archivistiche. Si tratta degli atti di un convegno internazionale di studio organizzato nel febbraio del 2009 dal Pontificio Comitato Scienze Storiche, un volume dunque che propone un bilancio della storiografia su Pio X alla luce di questa nuova documentazione messa a disposizione proprio nell'archivio e tocca perciò tematiche non toccate recentemente. Pone l'attenzione soprattutto sulla sollecitudine pastorale di Papa Ratti. Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Pagano, grazie anche a Don Semeraro, che è il curatore del volume, che è stato nostro ospite. Noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione era proprio questo volume, che verrà presentato la settimana prossima, martedì pomeriggio, proprio presso la nostra emittente, la Radio Vaticana. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Torniamo alla diretta di oggi. Saluto e ringrazio ancora Roberto Venturini, che è in console, ci permette di andare in onda. In regia questo sabato pomeriggio ci sono Luciana Fantini ed Elena Colson. Fabio Colagrande al microfono. Il tema di oggi è un tema culturale, storico. Stiamo parlando di un volume che verrà presentato alla Radio Vaticana martedì prossimo, volume della Libreria Editrice Vaticana, che raccoglie gli atti di un convegno dedicato a Pio XI che si è svolto nel febbraio del 2009. Perché fu organizzato questo convegno? Perché dal settembre del 2006 sono accessibili agli studiosi i fondi dell'Archivio Segreto Vaticano relativi proprio al pontificato di Papa Achille Ratti, che vi ricordo fu Papa dal 1922 fino alla sua morte, 1939, dunque proprio negli anni che andavano dalla dopo la prima guerra mondiale fino all'avvento della seconda guerra. Sono dei documenti che danno un'immagine più particolareggiata, più approfondita proprio della sollecitudine ecclesiale e pastorale di Papa Ratti. Sentiamo un'altra voce. Abbiamo parlato con il curatore Don Semeraro e con Sua Eccellenza Monsignor Pagano, che è il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano. Sentiamo invece adesso il punto di vista di una storica, la professoressa Rita Tolomeo, docente di storia dei popoli slavi all'Università La Sapienza di Roma, che parteciperà alla presentazione di questo volume, che ci dà in qualche modo un punto di vista esterno da studiosa sul valore di questo lavoro che è stato portato a termine dal Pontificio Comitato Scienze Storiche. La professoressa Rita Tolomeo è in linea con noi. La saluto e la ringrazio. Buon pomeriggio, professoressa.
Grazie a lei per avermi chiamato su questa importante pubblicazione.
Ecco, gli atti di questo convegno che si è svolto nel 2009, convegno dedicato alle nuove fonti archivistiche che sono state messe a disposizione degli studiosi relativamente al pontificato di Pio X. La sollecitudine ecclesiale di Pio X si intitola questo volume. Come studiosa, come storica, come considera questo nuovo passo della storiografia circa la biografia di questo pontefice?
Momento importante, direi il primo di una serie di momenti che si stanno già delineando nella ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato ad alcune scelte e deliberazioni di Papa Pio XI. L'apertura degli archivi vaticani permette di aggiungere a quella che è stata già l'analisi dei grandi momenti del papato Ratti, una analisi interna, cioè vedere attraverso quelli che sono stati gli incontri, le discussioni dello stesso pontefice con i suoi collaboratori, vedere la genesi di queste importanti decisioni. È chiaro che questo assume una rilevanza particolare sia sul piano dei rapporti internazionali quanto sul piano dell'apostolato del pontefice. E quindi è importante, come dice Jean-Dominique Durand, definire attraverso questa apertura degli archivi lo stile e il metodo di governo di un pontefice costretto a confrontarsi, potremmo aggiungere suo malgrado, con problemi senza precedenti. E quindi si tratta di una presentazione di primi esiti delle ricerche sul pontificato di Pio XI, il cui patrimonio documentario, come è stato sottolineato da Monsignor Pagano, è di tale rilevanza da aver richiesto un decennio di lavoro per prepararlo alla consultazione degli studiosi.
Professoressa Tolomeo, come specialista della storia dell'Europa orientale, quali crede che siano le acquisizioni interessanti dal punto di vista storiografico che vengono da questo volume circa i decenni che hanno preceduto la Seconda Guerra Mondiale, quelli in cui si è trovato a esercitare la sua azione pastorale ma anche diplomatica Papa Pio
X? Da questi atti del convegno emerge tutta la complessità del periodo tra le due guerre. Un periodo su cui pesano fortemente quelle che sono state le decisioni prese a Versailles e che hanno portato l'Europa centro-orientale, dopo la implosione dei grandi imperi sovranazionali, alla nascita di ben 9 stati che a questo punto hanno più o meno tutti sentito il bisogno di ottenere il riconoscimento della Santa Sede per avere un primo riconoscimento sul piano internazionale. In passato mi è capitato di occuparmi della situazione in Ungheria e il caso ungherese, su cui torna la professoressa Hrabovec, che lo pone a confronto con il caso cecoslovacco, è un caso emblematico. Proprio la ricerca all'indomani della dichiarazione di indipendenza, della costituzione di un'annunziatura a Budapest e della conclusione di un concordato che avrebbe significato la fine dell'isolamento sul piano internazionale della Ungheria. Quindi tutta questa serie di concordati su cui molti studiosi hanno espresso giudizi diversi e spesso contrastanti, sono un momento importante, perché nella Chiesa cattolica appunto essi vedono un baluardo e una, diciamo, una difesa alla loro esistenza. Nello stesso tempo la Chiesa cattolica pensa di poter regolare e quindi di salvaguardare le comunità cattoliche locali, che in questa complessa realtà sono non sempre la maggioranza, ma molto spesso costituiscono una delle tante componenti etniche e religiose, le due cose spesso coincidono, a fianco di comunità ortodosse o protestanti. Quindi questi sono senza dubbio gli aspetti più importanti, come sottolinea, ripeto, sia lo studio della Hrabowitz, sia lo studio di Massimiliano Volente, che prende in esame un caso decisamente particolare, quello del regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che è in qualche modo successore del regno di Serbia pre-prima guerra mondiale, regno che aveva concluso proprio nei giorni stessi dello scoppio del conflitto il concordato con la Santa Sede. Dall'altra però questo nuovo Stato è profondamente diverso. Non è più la Serbia esclusivamente ortodossa, ma le componenti religiose sono numerose, c'è la componente cattolica che costituisce quasi il 38% tra sloveni, albanesi e naturalmente croati, erzegovini, c'è la componente musulmana. Ci sono i vecchi cattolici, ma anche gli ebrei, i protestanti, quindi una complessità notevole, e la situazione della Chiesa cattolica è una situazione particolarmente difficile, in cui ben presto problemi politici si affiancano a convinzioni religiose, creando una situazione di tensione interna e favorendo le forze centrifughe croate, che prenderanno sempre più il piede verso la fine del ventennio.
Professoressa, infine, secondo lei quali tratti pastorali, anche diciamo un po' psicologici, emergono da queste nuove ricerche circa la figura di Papa Ratti?
Ma innanzitutto ne emerge una figura estremamente accentratrice e autoritaria. Ma detto questo, non si vuol dare a questi due termini un'accezione negativa. Al contrario, io penso che in questo suo modo di agire si deve trovare, ricercare le sue origini brianzole. Quelle origini brianzole che erano improntate all'interno della sua stessa famiglia, erano improntate a una fattività, alla ricerca di una concretezza, a una profonda anche e antica fede religiosa e a una sostanziale generosità. Quindi sono caratteri tipici dei suoi luoghi di infanzia e anche dell'ambiente familiare che il pontefice riversa nella sua attività, nella biblioteca ambrosiana prima, nella biblioteca vaticana e poi nella sua missione in Polonia e infine nel suo periodo sul trono di Pietro. Sono caratteri importanti, Pio XI ha bisogno di circondarsi di persone, di collaboratori che godano della sua fiducia, che siano competenti nei diversi settori su cui sono chiamati a dare il loro consiglio, ma anche di persone pronte ad accettare la sua decisione e a porla in atto. È significativo l'allontanamento anche da posti importanti di personaggi in qualche modo rei di non aver rispettato questo mandato papale. E quando si parla di persone competenti è interessante vedere che egli sceglie questi collaboratori non necessariamente nella curia romana, nei personaggi della curia romana, ma anche tra personaggi che egli ha avuto modo di conoscere di persona, per esempio Monsignor Pellegrinetti che diventa nunzio a Belgrado, o altri che vengono scelti per la non influenza che hanno subito all'interno della curia romana, possono garantire una azione della Santa Sede più libera in un certo senso e nello stesso tempo fornire al Papa informazioni precise e dettagliate, come egli desiderava sempre avere, su quanto avveniva nei paesi dove erano stati inviati. E si tratta di scelte estremamente felici, per esempio quella di Celso Costantini, mandato in Cina nonostante la sua scarsa o quasi nulla conoscenza del mondo cinese, per dar vita a una locale gerarchia, ed è un successo la scelta che viene compiuta da Pio XI, tanto che Costantini riesce nel giro di una decina d'anni a creare ben sette vescovi cinesi.
E dunque la professoressa Rita Tolomeo, docente di storia dei popoli slavi all'Università La Sapienza di Roma, ha commentato insieme a noi alcune delle ricerche contenute in questo volume, La sollecitudine ecclesiale di Pio XI alla luce delle nuove fonti archivistiche, volume della Libreria Editrice Vaticana che verrà presentato la settimana prossima presso la nostra emittente, volume dunque che permette di conoscere da vicino nuovi dettagli proprio sull'azione pastorale, sulla sollecitudine ecclesiale di Papa Pio XI, il Papa tra le due guerre. Grazie dunque alla professoressa Tolomeo, grazie agli altri ospiti di questa nostra diretta, Don Semeraro e Sua Eccellenza Monsignor Pagano, il prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano. Fabio Colagrande vi augura un buon sabato pomeriggio e una buona domenica. Grazie a Silvio Anelli, Roberto Venturini in console, Luciana Fantini ed Elena Colson in regia.